Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo dai Soul Asylum. How long have you been on hold? Did you want somebody to hold? Right outside your window, I was dancing. I wore that wig, I wore that dress. Guess I thought you'd be impressed. You just rolled your eyes and shut the shades. And it wouldn't be the first time, it won't be the last. I know you love me enough to tell me when I'm acting like an ass. We'll just call it a freak accident. All the money spent, can't help myself daydreaming. Freak accident, lack of common sense. We'll just call it a freak accident. I screwed up a few things in my life, maybe even screwed them up twice. Every now and then somebody's counting. Then again I'm still alive, somehow managed to survive. That ain't nothing worth announcing. And my little stumbles started out as a child, and I got a little steam to blow off. So please excuse me if I seem too wild. We'll just call it a freak accident. All my money spent, can't help myself daydreaming. Freak accident, lack of common sense. We'll just call it a freak accident. Even when I'm feeling down, look in the mirror and see a clown. When I look away, I'm always happy. And I know you're a misfit too, that's my favorite part of you. Even at the fair, you can get lucky. This time I know I'm right. Well, I've known all along. Gotta miss pretty far and few between to worry about if something should go wrong. We'll just call it a freak accident. All my money spent, can't help myself daydreaming. A freak accident, lack of common sense. We'll just call it a freak accident.
Ebbene, questi erano i Soul Asylum con Freak Accident, dal loro ultimo disco del 2024 che si intitola Slowly But Surely. È un gioco di parole, slowly but surely vuol dire con calma ma di sicuro. Slowly But Surely invece fa riferimento a questo personaggio che a quanto pare è stato molto importante quando David Pirner, il cantante e autore dei Soul Asylum, era un ragazzino. Stiamo parlando di Shirley Maldoney, prima donna a entrare nel circuito statunitense dei dragster, che sono quelle macchine truccate, quelle che si vedono nei film americani. Oggi ho deciso di partire dai Soul Asylum perché li ho visti in concerto qui a Milano un paio di settimane fa, all'Alcatraz, sul palco laterale. Ci saranno state 250 persone e una perfetta serata di rock and roll. Il suono bellissimo, hanno suonato per quasi 2 ore, il nostro caro Pirner ha superato i 60, ma sembra non aver perso quell'urgenza e quel modo indomito di stare sul palco che lo ha caratterizzato fin dagli esordi della sua band. E devo dire anche che la voce regge ancora di brutto. Insomma, è sempre bello vedere una rock band che rimane credibile, integra, e anche se ormai non fa più il circuito delle grandi arene, meno male, dico io, continua a trasmettere con grande forza quello che è il suo messaggio. Molto interessante. Se conoscete poco i Soul Asylum, andate a recuperare i dischi. Pirner ha sempre scritto dei testi di grande profondità sociale. Deve essere un uomo che ha sofferto molto, perché i suoi personaggi sono dei personaggi molto veri e spesso sono alle prese con le difficoltà della vita che ciascuno di noi può incontrare. Quindi grande stima per David Pirner e per i suoi Soul Asylum, che hanno subito negli anni diversi cambiamenti di formazione, ma insomma lui resta sempre, come dire, l'anima della band. Va bene, detto questo, vi dico subito che cosa stiamo ascoltando. Stiamo ascoltando il maestro Angelo Badalamenti e la colonna sonora che ha composto per un film di David Lynch, The Straight Story, che in Italia è stato tradotto come Una storia vera, che racconta la storia di questo vecchietto che a bordo del suo tagliaerba si fa un bel po' di chilometri. È tratto da una storia vera. Il tizio si chiamava Alvin Strait, un contadino dell'Iowa che nel 1994, a 73 anni di età, fa questo lungo viaggio per andare a trovare il fratello, reduce da un infarto. Strait coprì in 6 settimane la distanza di 317 miglia, 510 chilometri circa, viaggiando a 5 miglia all'ora, cioè 8 chilometri all'ora. E il film bellissimo, la musica altrettanto. Peccato che nella traduzione italiana Una storia vera si perde il gioco di parole. A straight story vuol dire una storia vera, una storia semplice, e ovviamente cita il cognome della persona che ha davvero vissuto quei fatti, Alvin Strait. E allora ci godiamo un po' del nostro maestro Badalamenti, che è morto a Lincoln Park nel 2022. Era nato a New York, a Brooklyn, nel 1937, da una famiglia di origini siciliane. Nella sua grande, lunga e ricca carriera ha vinto un Grammy e un Emmy Award. E allora ce lo ascoltiamo un po'. Allora, questo era Angelo Badalamenti con la sua colonna sonora di A Straight Story, Una storia vera, di David Lynch, ovviamente. Qual era il libro con cui volevo cominciare la puntata di oggi? Allora, si intitola Il sussurro del mondo, l'autore Richard Powers. Per noi l'ha tradotto... dov'è? Qui. Licia Vighi, per La nave di Teseo. Allora, innanzitutto questo è un romanzo molto importante, oltre a essere un romanzo splendido che ha vinto il premio Pulitzer negli Stati Uniti nel 2019, sì. È un romanzo molto importante perché in un'intervista rilasciata al Guardian, Amitav Ghosh, che come vi ho già raccontato più volte, aveva pubblicato un saggio che si intitolato La grande cecità, nel quale si chiedeva come mai, perché i narratori non riuscissero a scrivere delle opere di fiction che includessero il tema del cambiamento climatico, mentre invece i saggisti si stavano producendo in una grande abbondanza di scritti. E allora Amitav Ghosh, quando è uscito questo libro, secondo lui questo è un libro che rappresenta una cesura temporale. È il primo libro che affronta esplicitamente il tema sul riscaldamento globale, del riscaldamento climatico, ed è stato trattato e pubblicizzato e accolto dai lettori di tutto il mondo come un romanzo mainstream, come non è stato classificato nei sottogeneri dove di solito finisce la narrativa di ambito climatico, quindi nella science fiction o nei romanzi distopici. E quindi è stato il primo romanzo che ha aperto la strada nella narrativa mainstream a questo tema, e quindi di sicuro è importante per questo, ed è importante per altri motivi. Due parole sull'autore: Richard Powers è autore di 12 romanzi, ha ricevuto numerosi premi tra cui il MacArthur Fellowship e il National Book Award e il Pulitzer per questo. Con Il sussurro del mondo ha vinto il Pulitzer per la narrativa e diversi altri premi. Presso la nave di Teseo ha già pubblicato Canone del desiderio ed è in corso la nuova edizione delle sue opere. Un'altra cosa interessante, il titolo originale di questo romanzo è The Overstory. Ora, The Overstory è un termine che in inglese indica la parte superiore delle chiome degli alberi, la parte superiore delle chiome di una comunità di alberi, che in qualche modo interagiscono tra di loro e formano questa specie di tettoia, no? Noi ce lo becchiamo in questa traduzione. Il sussurro del mondo, si perde un po' del fascino, anche perché in questo libro si parla molto di alberi. Il sussurro del mondo è un'opera immensa, un appassionato atto di resistenza e impegno, un inno d'amore alla letteratura, al potere delle storie, alla grandiosità della natura. È una storia che si dipana come per anelli concentrici. Intorno ai protagonisti si intrecciano i destini di 9 indimenticabili personaggi che a poco convergono in California, dove una sequoia gigante rischia di essere abbattuta. Ora, è un libro decisamente ponderoso, diciamo più di 650 pagine. Io volevo leggervi l'inizio, che ho trovato davvero folgorante. Questo romanzo è diviso in parti, la prima si intitola Radici, la seconda si intitola Tronco, la terza si intitola Chioma e la quarta si intitola Semi. E quindi cominciamo proprio da Radici. All'inizio non c'era nulla, poi c'era tutto. E poi, in un parco sopra una città occidentale dopo il crepuscolo, piovono messaggi nell'aria. Una donna è seduta per terra, appoggiata a un pino. La corteccia preme contro la sua schiena, dura come la vita. Gli aghi profumano l'aria e un'energia freme nel cuore del legno. Le sue orecchie si sintonizzano sulle frequenze più basse. L'albero sta dicendo delle cose, in parole che precedono le parole. Dice: «Il sole e l'acqua pongono domande cui vale continuamente la pena rispondere». Dice: una buona risposta deve essere reinventata tante volte, da zero. Dice: ogni granello di terra ha bisogno di un nuovo modo in cui venire stretto tra le dita. Esistono più modi di mettere rami di quanti qualunque ginepro della Virginia riuscirà mai a trovare. una cosa può spostarsi ovunque, stando semplicemente ferma. La donna fa esattamente questo. Segnali piovono intorno a lei come semi. Quella notte la conversazione si spinge lontano. Le curvature degli ontani parlano di antichi disastri. Fiori di castagno simili a spighe fanno cadere il loro polline. Presto diventeranno frutti spinosi. I pioppi fanno eco al brusio del vento, i cachi e i noci esibiscono le loro lusinghe e i sorbi rossi i loro grappoli. Querce secolari sventagliano presagi di maltempo futuro. Le diverse centinaia di biancospini comuni si fanno beffe del nome comune che sono costretti a condividere. Gli allori insistono sul fatto che persino la morte non è nulla di cui doversi preoccupare troppo. Qualcosa nel profumo dell'aria suona come un ordine per la donna. Chiudi gli occhi e pensa a un salice. Il pianto che vedi sarà un'imitazione imprecisa di quello vero. Immagina la spina di una caccia. Non riuscirai a figurarti niente di abbastanza acuminato. Cos'è che è sospeso sopra di te? Cos'è che fluttua sulla tua testa proprio ora? Ora? Ecco unirsi alberi persino più lontani. Tutti i modi in cui ci immagini, mangrovie stregate su trampoli, l'asso di picche capovolto di una noce moscata, i tronchi nodosi dell'albero elefante, il missile dritto di una scorrea robusta, sono sempre delle amputazioni. La tua specie non riesce mai a vederci nella nostra interezza, vi manca la metà e anche di più. C'è sempre tanto sottoterra quanto sopra la superficie. E questo è il guaio con le persone, il problema delle loro radici. La vita scorre di fianco a loro, invisibile, proprio lì, proprio accanto, creando il terreno, il ciclo dell'acqua, negoziando sostanze nutrienti, formando il clima, costruendo l'atmosfera, nutrendo e curando e riparando più specie di creature di quante le persone riescano a contare. Un coro di legno vivente intona alla donna. Se la tua mente fosse una cosa un po' più verde, ti sommergeremmo di significato. Il pino a cui è appoggiata dice: ascolta, c'è una cosa che devi sentire. Nicholas Hoel. È il periodo delle castagne. La gente sta scagliando dei sassi contro i tronchi giganteschi. Le castagne cadono tutto intorno a loro in un diluvio di vino. Quella domenica accade in innumerevoli luoghi, dalla Georgia al Maine. Su a Concord, Thoreau vi prende parte. Ha la sensazione di gettare sassi a un essere senziente, con una sensibilità meno acuta della sua, eppure un suo simile. Gli alberi antichi sono i nostri genitori, e forse i genitori dei nostri genitori. Se si vuole conoscere i segreti della natura, bisogna praticare più umanità. A Brooklyn, su Prospect Hill, il nuovo arrivato, Jorgen Hill, è divertito dalla forte valanga che scatenano i suoi tiri. Ogni volta che i sassi vanno a segno, il cibo cade a palate, gli uomini scappano di qua e di là come ladri in fuga, riempiendo bicchieri, sacchi e tasche di castagne liberate dai loro ricci avvolgenti. Eccolo qui, il mitico banchetto gratuito d'America. Eppure un'altra manna in un paese che porta via persino le sue briciole dalla tavola di Dio. Il norvegese e i suoi amici del Brooklyn Navy Yard mangiano il loro bottino arrostito su grossi fuochi in una radura in mezzo ai boschi. Le castagne abbrustolite sono indescrivibilmente rinfrancanti, dolci e saporite, ricche come patate al miele cotte al forno, grezze e allo stesso tempo misterioso. I gusci sbavati punzecchiano, ma il loro no è più uno scherzo che un vero ostacolo. Le castagne vogliono scivolare via dalla loro protezione spinosa. Ognuna si offre alle bocche, così che altre possono essere sparse lontano. Quella notte, ubriachi di castagne abbrustolite, Hoel si dichiara Vipois, una ragazza irlandese che abita nelle case a schiera con la struttura in legno di pino, a due isolati di distanza dalla sua abitazione in affitto, ai margini di Fintown. Nessuno nel raggio di 3.000 miglia ha il diritto di obiettare. Si sposano prima di Natale. Entro febbraio diventano americani. In primavera i castagni fioriscono di nuovo, lunghi gattini vellutati che ondeggiano al vento come montoni sull'Hudson verd'azzurro. I cittadini arrivano carezzando il grande sogno del mondo incorrotto. La coppia raduna i propri beni mobili e intraprende il viaggio via terra lungo le vaste distese dei pini bianchi del Nord America orientale, spingendosi nelle scure foreste di faggio dell'Ohio, attraversando gli intermezzi di querce del Midwest, fino all'insediamento nel nuovo stato dell'Iowa, dove le autorità assegnano della terra lottizzata il giorno prima a chiunque la coltiverà. Le persone più vicine si trovano a 2 miglia di distanza. Quel primo anno arano e seminano 4 dozzine di acri, frumento, patate e fagioli. Il lavoro è brutale, ma è tutto loro. Meglio che costruire navi per la marina militare di un paese qualunque. Poi arriva l'inverno della prateria. Il freddo mette a dura prova la loro voglia di vivere. Le notti nella capanna bucherellata girano loro il sangue. Ogni mattina devono rompere il ghiaccio nel catino soltanto per sciacquarsi il viso. Però sono giovani, liberi e determinati, gli unici garanti della loro esistenza. L'inverno non li uccide, non ancora. La più nera disperazione nel loro profondo viene compressa finché non diventa dura come un diamante. Quando è di nuovo tempo di semina, Vi è incinta. Hoel accosta l'orecchio alla pancia. Lei ride davanti al viso del marito stordito dalla soggezione. Cosa sta dicendo? L'uomo risponde nel suo inglese brusco e martellante. Dammi da mangiare. Quel maggio Hoel trova 6 castagne nella tasca del camiciotto che indossava il giorno in cui si era dichiarato a sua moglie. Le conficca nel terreno dell'Iowa occidentale, sulla prateria brulla, attorno alla loro capanna. La fattoria è a centinaia di chilometri dalla varietà indigena del castagno, a 1 migliaio dalle moltitudini di castagni di Prospect Hill. Ogni mese, il ricordo di quelle foreste verdi dell'est diventa più indistinto nella mente di Hoel. Però siamo in America, dove gli uomini e gli alberi sono capaci delle rivelazioni più sorprendenti. Hoel semina, innaffia e pensa. Un giorno i miei bambini scuoteranno i tronchi e mangeranno gratis. Il loro primogenito muore durante l'infanzia, ucciso da una cosa che ancora non ha un nome. Non esistono ancora i microbi. È Dio l'unico a portarsi via i bambini, cambiando persino il posto alle anime da un mondo all'altro, stando a oscuri programmi. Una delle 6 castagne non germoglia, tuttavia Jorgen Hoel riesce a tenere in vita le pianticelle superstiti. La vita è una battaglia tra il creatore e la sua creazione. Hoel diventa un abile lottatore. Riuscire a mantenere in vita gli alberi è una cosa da nulla rispetto alle altre guerre che deve combattere ogni giorno. Al termine della prima stagione i suoi campi sono tutti coltivati e le sue pianticelle migliori sono alte più di 60 centimetri. Nei 4 successivi anni gli Hoel crescono 3 bambini e un primo abbozzo di castagneto. I ramoscelli spuntano lunghi e sottili, i loro fusti solcati di lenticelle. Le rigogliose foglie a dentelli, seghettate e spinose, fanno sembrare piccoli i ramoscelli da cui spuntano. A parte queste prime piante e qualche quercia macrocarpa sparsa qua e là nelle terre pianeggianti, la fattoria è un'isola in un mare erboso. Persino le prime scheletriche pianticelle hanno già un loro utilizzo. Il tè dagli alberi appena nati per disturbi cardiaci. Le foglie di giovani germogli per curare le piaghe. Freddo estratto di corteccia per fermare il sanguinamento dopo il parto. Galle riscaldate per far rientrare l'ombelico dei neonati. Foglie bollite con zucchero scuro per gli accessi di tosse. Impiastri per le scottature. Foglie per imbottire un materasso rumoroso. Un estratto per la disperazione, quando l'angoscia è troppa. Gli anni si susseguono, sia magri che floridi. Sebbene la loro media tenda verso il basso, Jorgen rileva una tendenza al rialzo. Ogni anno che ara, dissoda più terra. E la futura forza lavoro degli Oel continua ad aumentare. Di questo se ne occupa V. Gli alberi si infoltiscono come per incanto. Il castagno è veloce. Nello stesso tempo in cui un frassino impiega a fare una mazza da baseball, un castagno ha fatto un cassettone. Se ti chini per vedere un arboscello, ti infilzerà un occhio. Le crepe nella loro corteccia si avvolgono come le strisce dei pali del barbiere, mentre i tronchi si attorcigliano verso l'alto. I rami al vento oscillano tra il verde scuro e una sfumatura più chiara. Le foglie che formano un cerchio si allargano, in cerca di sempre più sole. Ondeggiano nell'umido agosto, allo stesso modo in cui a volte i capelli della moglie di Hall, un tempo color ambra, si agiteranno ancora, liberi. Quando si riaffaccia la guerra nel giovane paese, i cinque tronchi hanno superato la persona che li aveva piantati. L'implacabile inverno del 62 cerca di prendersi un altro bambino. Si accontenta di uno degli alberi. Il figlio più grande, John, ne distrugge un altro l'estate successiva. Il bambino non si rende mai conto che strappare metà delle foglie dell'albero, per usarle come soldi finti, può ucciderlo. Oel tira i capelli del figlio con violenza. «Che ne dici, eh?» Picchia il bambino col palmo aperto. Deve intervenire V per porre fine alla legnata. La leva militare arriva nel 63. I giovani e i celibi vanno per primi. Jorgen Oel, 33 anni, una moglie, due bambini piccoli e 400 acri di terreno, ottiene il rinvio. Non collabora mai alla difesa dell'America. Ha un paese più piccolo da salvare. A Brooklyn un infermiere poeta scrive per l'Unione Moribonda. Una foglia d'erba non vale meno della quotidiana fatica delle stelle. Jorgen non legge mai quelle parole. Le parole gli sembrano una sorta di sotterfugio. Il suo gran turco e i fagioli e la zucca. Soltanto le cose che crescono rivelano la mente silenziosa di Dio. Un'altra primavera e i tre alberi rimanenti fioriscono, tingendosi di tonalità crema. I fiori emanano un odore acre, selvatico, acido, come quello di vecchie scarpe o indumenti intimi maleodoranti. E poi ecco arrivare un mucchietto di dolci noci. Persino quel magro raccolto fa tornare in mente all'uomo e alla moglie esausta la manna caduta dal cielo che una notte li aveva fatti unire nei boschi a est di Brooklyn. «Ce ne saranno a staia», disse Jorgen. La sua mente è già tutta presa a fare pane, caffè, zuppe, torte, intingoli. Tutte le squisitezze che le persone del luogo sapevano che si potevano ricavare da quell'albero. Possiamo vendere quello che ci rimane in città. Regali di Natale per i vicini di casa, decide V. Però sono i vicini che devono dare sostentamento agli Oel durante la brutale siccità di quell'anno. Un altro castagno muore di sete in una stagione in cui nemmeno al futuro si può risparmiare una goccia d'acqua. Passano gli anni. I tronchi marroni cominciano a ingrigire. Qualche fulmine in un autunno asciutto, con pochissimi bersagli nella prateria abbastanza alti di cui preoccuparsi, colpisce uno dei due castagni superstiti. Il legno che avrebbe potuto essere utilizzato per costruire qualunque cosa, dalle culle alle bare, va a fuoco. non ne rimane abbastanza da poter costruire neppure uno sgabello con tre gambe. L'unico castagno sopravvissuto continua a fiorire, ma i suoi fiori non hanno più altri fiori in grado di soddisfarli. Nessun compagno per innumerevoli chilometri e un castagno, benché sia maschile che femminile, non basterà a se stesso. Siete sempre a giocare col fuoco, questo l'avrete riconosciuto, era Beck con il suo brano Morning, tratto dal suo disco del 2014, intitolato Morning Phase. Cosa vi ho letto nella prima parte di oggi? Vi ho letto qualcosa da Richard Powers, Il sussurro del mondo, consigliatissimo, voluminoso ma consigliatissimo, traduzione di Licia Vighi, pubblicato da La Nave di Teseo. E adesso, sempre con Angelo Badalamenti in sottofondo, cioè la colonna sonora di The Straight Story, una storia vera di David Lynch, vi introduco il prossimo libro che ho trovato scontatissimo l'altro giorno, non ho potuto resistere. Allora, è una raccolta di articoli di Eric Hobsbawm, il grande storico inglese, autore di capolavori immortali come L'età degli imperi e Il secolo breve. Del secolo breve vi ho letto qualcosa in una delle scorse edizioni di Giocare col fuoco, l'anno scorso forse. Insomma, ho trovato questa bella edizione di Rizzoli che raccoglie tutta una serie di articoli che il nostro Hobsbawm ha dedicato alla situazione dell'America Latina nel Novecento. Vi leggo dalla quarta. Il più celebre storico del Novecento racconta il sogno della rivoluzione. Hobsbawm era marxista, come sanno tutti. Stamattina stavo dicendo, mi stavo chiedendo, visto che spesso poi chi non conosce la storia dice che ma com'è che ma non è possibile, tutti gli storici sono di sinistra. E allora sembra un po' la questione dell'uovo e della gallina, no? Tutti gli storici sono di sinistra perché sono di sinistra, o tutti gli storici sono di sinistra perché hanno studiato la storia e quindi e quindi hanno qualche informazione in più rispetto agli altri. Tendo a pensare che se studi la storia non puoi che essere una persona di sinistra, ma questo probabilmente vale soltanto nella mia piccola bolla, mia e nostra piccola bolla. Dicevamo, la quarta di copertina, le speranze, le illusioni, le incertezze e le tragedie di un secolo irripetibile per l'America Latina. Per chiunque abbia vissuto e studiato negli anni 60 e 70, scrive Hobsbawm, l'America Latina era un laboratorio del cambiamento storico. La storia procedeva a velocità altissima e nel breve spazio di mezza vita umana era possibile osservarla nelle sue tappe più significative. Dalle dittature militari al terrore di Stato e alla tortura, dalle rivoluzioni, che a differenza dell'Europa erano tanto necessarie quanto possibile, ai sogni di guerriglia che si ispiravano a Cuba e non avevano alcuna speranza di successo, fino all'esplosione delle metropoli alla Colombia di García Márquez. Hobsbawm in questo libro ci spiega perché lì si era costretti ad accettare ciò che altrove sarebbe stato impensabile. Con un occhio al presente, perché strascichi e contraccolpi di quegli anni sono più vivi che mai. Vediamo quando è stato pubblicato questo libro, così capiamo di quale presente stavano parlando. Allora, questo libro è stato, ok, del 2016, quindi 10 anni fa. Direi che in questi ultimi 10 anni il mondo è cambiato molto, ma questi scritti di Hobsbawm restano assolutamente interessanti, non solo dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista sociale. Avrei scelto quello che apre il libro, che è stato scritto e pubblicato nell'ottobre del 1960 e si intitola Prospettive cubane. A meno che gli americani intervengano con le armi, Cuba in breve tempo sarà il primo paese socialista dell'emisfero occidentale. Già circa il 70% della piccola industria, quasi tutti gli zuccherifici e il 60% dell'agricoltura cubana, zucchero compreso, sono sotto il controllo del governo o di cooperative, per non parlare del commercio estero. Ci sono oltre 2000 negozi del popolo, tiendas del pueblo, quasi tutti nelle campagne, che vendono ai contadini beni di consumo a poco più del prezzo di costo. Di recente la trasformazione ha subito un'accelerata, in particolare con l'esproprio delle banche e delle società petrolifere americane, la nazionalizzazione dell'industria del tabacco e la confisca di zuccherifici, grandi magazzini e stabilimenti tessili. Vi sono due aspetti rilevanti in questo processo. Il primo è l'enorme consenso popolare che il governo ha conservato e tra i lavoratori perfino accresciuto in tutto questo periodo, Nel mese di giugno, un sondaggio d'opinione non ufficiale ha mostrato che ben l'88% dei cubani, un dato strabiliante, dava al governo un appoggio totale o pressoché incondizionato. Il 94% nelle campagne, il 91% nella fascia di età compresa tra i 20 e i 30 anni, il 92% nella classe operaia. D'altro canto, questo sostegno totalmente acritico veniva manifestato soltanto dal 72% degli abitanti della provincia della Habana, dal 73% degli impiegati e dei colletti bianchi e dal 61% della piccola classe di proprietari, dirigenti e professionisti. Alla domanda su quali fossero i migliori risultati conseguiti dal governo, il 49% degli interpellati citava la riforma agraria, il 42% i provvedimenti a favore di un maggior numero di scuole e insegnanti, il 37% la costruzione di nuove case, strade, eccetera, e il 30% la diminuzione del costo della vita nei centri urbani. Mentre il 57% elencava un'indefinibile combinazione di cose tra cui liberazione, sussidi e assistenza ai poveri, democrazia e libertà, prendersi cura del popolo, governare bene. Il secondo aspetto è che il socialismo chiaramente non era lo scopo perseguito in maniera deliberata dal Movimento 26 di luglio. Così come la gran parte degli intellettuali latinoamericani, i fidelistas della prima ora erano intrisi di Marx, ma la tesi economica del movimento non era in alcun modo un documento socialista. Né in realtà la propaganda rivoluzionaria pone l'accento sul socialismo. La si potrebbe riassumere così. Una Cuba libera e prospera deve essere libera da imperialismo, povertà e ignoranza. Gli slogan ricorrenti, tutte le rivoluzioni producono aforismi in abbondanza, sono o semplicemente patriottici come patria o morte, vinceremo, Cuba sì, Yankee no, oppure vagamente a favore degli indigenti come chi tradisce i poveri tradisce Cristo, o ancora antiimperialistici. È fuori di dubbio che i socialisti nel movimento fidelista e l'influente Partito Comunista avessero in mente un obiettivo socialista, ma di fatto è stata la forza della necessità pratica a imporsi. Tutti i progetti di miglioramento del governo richiedevano un'azione pianificata. Le rivoluzioni non possono aspettare. In effetti, buona parte del corpo ufficiale dell'esercito ribelle si era immediatamente trasformato nell'Istituto Nazionale di Riforma Agraria, organizzando cooperative e aziende agricole di Stato, costruendo case e scuole, gestendo fabbriche, pianificando l'industrializzazione e aprendo negozi. Appena Castro aveva fatto la cruciale scoperta che i lavoratori senza terra in realtà non desideravano affatto piccoli poderi da coltivare, ma che si sarebbero potuti fin da subito formare unità più grandi, gli immensi vantaggi tecnici di un miglioramento pianificato in campo agricolo hanno semplicemente chiesto a gran voce di essere sfruttati. Non è la dottrina, ma è l'empirismo che sta trasformando Cuba in un paese socialista. La rapidità e l'agevolezza di questa trasformazione si devono finora a una combinazione tra la fortuna storica di Cuba e la natura classicamente pura della sua rivoluzione. Cuba è fortunata a essere una terra straordinariamente fertile, sottopopolata e scarsamente coltivata, il che rende possibile un grande e immediato aumento della produzione. E avere mezzi di comunicazione in abbondanza, TV in particolare, che possono generare qualcosa che si avvicina alla democrazia diretta. Il suo cattolicesimo è puramente teorico. Solo il 10% delle donne va regolarmente a messa. La sua ispanità le consente di ricorrere a esperti di altri paesi latini. Sembra che i suoi uomini di punta in campo economico siano per lo più cileni. E soprattutto, un secolo di monocultura di piantagione ha risparmiato a Cuba i problemi agricoli più intrattabili. In breve, le peculiarità della schiavitù economica si sono trasformate nel loro opposto rivoluzionario. Al tempo stesso, oltre a essere un campione di laboratorio del suo genere, un nucleo di intellettuali, un movimento contadino di massa, la rivoluzione cubana non era intaccata da pregiudizi. Mentre la maggior parte dei socialisti riconosceva l'impossibilità di passare direttamente dal latifondo alla cooperativa, Castro aveva compreso la realtà cubana. Se 30 anni di complessità internazionale avevano oscurato il problema dello Stato e della rivoluzione, gli uomini delle colline avevano spontaneamente riscoperto la soluzione classica. I camerieri stessi vi spiegheranno come Fidel avesse capito che il vecchio esercito andava totalmente distrutto, volendo evitare una paralisi come quella di Betancourt in Venezuela o una sconfitta come quella di Arbenz in Guatemala. La situazione attuale è così straordinaria che le difficoltà che sorgeranno in futuro probabilmente verranno trascurate in un eccesso di Cuba utopismo. Si tratta di difficoltà tecniche e politiche, anche se le prime saranno attenuate dalla ovvia disponibilità di URSS e Cina a mantenere a galla la piccola economia cubana. Dopotutto ciò non costerà molto e i vantaggi politici sono enormi. Eppure, buona parte dell'amministrazione cubana è ancora una matassa arruffata e inefficiente che avrà bisogno di essere sbrogliata. Sul piano politico, a causa di un processo di crescita e di socializzazione sempre più rapido, il governo si trova ad affrontare non solo il dissenso del piccolo ceto medio e impiegatizio, ma anche una certa opposizione della classe contadina. E il programma economico non offre alcuna prospettiva di un aumento delle paghe operaie nei prossimi anni, mentre gli effetti del boicottaggio americano, che colpisce in particolare i pezzi di ricambio e i beni di consumo durevoli, verranno avvertiti maggiormente nelle città. La velocità con cui la rivoluzione può avanzare in queste circostanze, nella misura in cui la situazione internazionale non ne determini i movimenti, è il problema principale dei rivoluzionari. Benché in tutti i gruppi si ritrovino audaci e prudenti, la mia supposizione è che, paradossalmente, i fidelistas siano più inclini alla rapidità e i comunisti alla cautela. Tuttavia, nessuno di questi problemi è insormontabile né destinato per forza ad aggravarsi. È probabile che nessuno di essi produca in futuro, per quel che si può prevedere, una parte consistente di opinione pubblica cubana favorevole alla controrivoluzione, che la politica americana ha identificato con successo con la formazione di quinte colonne. Non c'è alcun motivo indiscutibile per cui il mio amico Pepe, un rifugiato spagnolo anglofono protestante, non debba continuare a spiegare a chi ha voglia di ascoltarlo. Questa è una buona rivoluzione. Non c'è stato alcun bagno di sangue come in Spagna. Nessuno è stato più torturato. Abbiamo uno Stato di diritto. Questo è il primo governo che lavora per noi e non mente al popolo. A meno che, naturalmente, il mondo non permetta agli americani di trasformare Cuba in un'altra Suez. Bene, allora questo era il nostro Eric Hobsbawm alle prese con la situazione politica dell'America Latina negli anni 60, un libro pubblicato da Rizzoli sotto il titolo Viva la Revolución con la cura di Leslie Bethel. Vediamo se ci sono anche i traduttori: Daniele Didero, Stefano Galli, Giovanni Giri, Brunello Lotti, Sergio Mancini, Leonardo Taiuti e Andrea Zucchetti. Va bene, allora adesso, come di consuetudine, vorrei prendermi qualche minuto qui nella parte finale della trasmissione per raccontarvi un po' di cose belle che succedono. Una particolarmente bella e significativa per me, devo dire, sono stato invitato a tenere un laboratorio di scrittura e lettura poetica, e già questo basterebbe, ma questo laboratorio è all'interno di un progetto che si chiama La verità vi prego sull'amore, che è un progetto promosso dalla neuropsichiatria dell'ospedale policlinico di Milano e da Codici. Cosa succede? Succede che tra il 14 marzo e il 4 maggio ci saranno 6 appuntamenti di questo laboratorio che sarà incentrato sul tema dell'amore. L'amore in tutte le sue declinazioni possibili, e cercheremo un modo per dire l'amore, che sia l'amore tra le persone, l'amore per un'idea, l'amore per il pianeta, e lo faremo insieme, no? Anche questa dimensione collettiva che dobbiamo assolutamente recuperare, no? Il laboratorio è gratuito e prevede alla fine, tra l'altro, quella che viene definita di solito una restituzione. Saremo al Teatro La Cucina, nello spazio dell'ex Paolo Pini, esattamente il 4 di maggio, dove in qualche modo leggeremo queste poesie che avremo scritto insieme, e io credo che in quell'occasione registrerò una puntata speciale di Giocare col Fuoco, qui così anche gli ascoltatori potranno risentire, da mandare in onda l'11 maggio. Gli incontri iniziano alle 18 e terminano alle 19.30 e hanno luogo presso il polo territoriale della UOMPIA, che è l'unità ospedaliera di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, in corso 22 marzo al 59/A. Ecco, il primo incontro sarà appunto il 14 marzo, il corso è gratuito, ci si iscrive. Trovate il link sia sui miei canali social, su Facebook e Instagram, sia sul sito di Codice Ricerche, www.codicericerche.it. Bene, questa era la prima cosa che volevo dirvi, mentre invece la settimana prima inizia un mio percorso che terrò al Circolo dei Lettori di Novara, una serie di 4 appuntamenti. I primi 3 di fatto sono un book club che ho intitolato La Famiglia Americana, perché parlerò di giovedì 6 marzo alle ore 18, Richard Yates, Revolutionary Road; lunedì 7 aprile, sempre alle 18, John Williams, Stoner; e lunedì 5 maggio, sempre alle 18, Sarah Marsh, Heartland. Chiudiamo questa piccola rassegna il 6 giugno, sempre alle 18, con il mio spettacolo su Steinbeck e Guthrie, che ho intitolato Furore, cioè il racconto del romanzo di Steinbeck con le canzoni di Woody Guthrie. Gli incontri sono tutti gratuiti, tutte le informazioni le trovate sul sito del Circolo dei Lettori di Novara. Credo di non avere più nulla da dirvi questa settimana, e quindi adesso vi lascio a un artista di cui ho sempre avuto una stima davvero profonda. Ho saputo che è tornato anche sul palco di Sanremo, è uscito un articolo sul Post qualche giorno fa, e allora sono andato a vedermi la clip di Neffa, stiamo parlando, il grande Neffa, che ha fatto appunto un'apparizione sul palco di Sanremo per cantare un pezzo con uno degli artisti in gara, e ho visto che ha annunciato per il novembre di quest'anno un concerto al Forum, che sarà, come dire, spero che magari sia un punto di ripartenza, perché in tutte le sue diverse incarnazioni, quindi con i Negazione, con il Sangue Misto e poi nella carriera solista, insomma, Neffa ha costruito e dato voce a un'intera scena musicale italiana, e quindi è con grande gioia che vi saluto con uno dei suoi tanti pezzi meravigliosi. Questo si intitola Il Mondo Nuovo, e avremo un disperato bisogno di un mondo nuovo. E allora vi lascio con Neffa, noi ci risentiamo domenica prossima, sempre dalle 14.30 alle 15.30 qui su Radio Popolare, per giocare ancora un po' con il fuoco, che a volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Buona domenica!
Ma quando la delusione cresce, la pressione aumenta. Sarà che la pioggia batte forte sulla mia finestra. Sarà che alla fine della notte mi chiedo cosa resta. Però poi arrivi tu, ti siedi dove vuoi e butti giù la mia malinconia di vivere. tutto sembra già possibile per me. Preso dentro al buio che avanza,
vieni tu a dare luce al mio giorno.
Trascinato sotto dall'onda,
ho rincorso il mondo nuovo.
La tua mano tesa mi è apparsa
e adesso sto risalendo.
Per favore non fermarti ora. Mio padre ha visto il primo uomo andare sulla luna e ora che è già il futuro più nessuno se ne cura. Capita che mi sveglio all'alba quando l'aria è fresca, pensando alle mie illusioni di un'estate ormai persa. Però poi arrivi tu, ti siedi dove vuoi e butti giù la mia malinconia di vivere. E tutto sembra già possibile per me. Preso dentro al buio che avanza,
vieni tu a dare luce al mio giorno.
Trascinato sotto dall'onda,
ho rincorso il mondo nuovo.
La tua mano tesa mi è apparsa
e adesso sto risalendo.
Per favore non fermarti ora. Quasi mille miglia, più lontano io sono. Bella mia sogna, fino a quando io tornerò. Quasi mille miglia, più lontano io sono. Bella mia sogna, fino a quando io tornerò. Preso dentro al buio che avanza,
vieni tu a dare luce al mio giorno.
Trascinato sotto dall'onda,
ho rincorso il mondo nuovo.
La tua mano tesa mi è apparsa
e adesso sto risalendo.
Per favore non fermarti ora. Preso dentro al buio che avanza, trascinato sotto dall'onda, la tua mano tesa mi è apparsa
e adesso sto